Sono il nuovo petrolio, ma solo se abbiamo le giuste trivelle per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo, esperto di Analytics e Business Intelligence da 10 anni. Attraverso interviste, guide dettagliate e tutorial pratici, scopriremo come portare la cultura data-driven in ogni azienda, anche la tua. Unisciti alla nostra community di imprenditori, manager, data analyst e impara a sfruttare al meglio il potere dei dati. Iscriviti ora al podcast dei dati alla Business Intelligence e inizia a estrarre valore dai tuoi dati. Buonasera a tutti, ciao David, ciao Maurizio, siamo pronti per questa live super interessante. Io vi ringrazio tantissimo per aver accettato di raccontarci un po' di segreti e quello che vi ha portato, diciamo, a fare una carriera di tutto rispetto ad entrambi. Quindi ovviamente vi ringrazio a nome mio, ma poi a nome di tutti quelli che stanno ascoltando. Io faccio un invito a tutti per sapere se intanto si sente, si vede bene, così da farcelo sapere. Intanto vi chiederei di fare una presentazione lato vostro, quindi partirei con Davide che sul podcast già è stato un ospite e poi lascerei la parola a Maurizio. Davide, ci racconti un po' di te, anche se hai tante cose da raccontare.
Certo, beh, grazie Fabiano, ciao Maurizio e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Mi piace sottolineare come siamo arrivati a questa live con dei commenti su LinkedIn, ah, facciamolo, non facciamolo. Le cose un po' così di serendipità, secondo me, sono quelle più belle, dove sostanzialmente ti viene l'idea così e poi si spera di creare un contenuto all'altezza. Io mi chiamo Davide, sono autore di Office of Cards, che nasce come libro nel 2018, poi diventa podcast nel 2019 e dall'anno scorso ho affiancato questi due canali con un canale YouTube e una newsletter e un videocorso sulla produttività e la gestione del tempo. L'obiettivo di tutto quello che condivido è cercare di prendere quello che ho imparato nella mia carriera, sia a livello di strumenti, approcci, regole, cose che vanno, cose che non vanno, per evitare errori che io ho fatto a persone che magari hanno qualche anno in meno di me. E on top a questo, come hai detto, io ho fatto una carriera di quasi 20 anni, di cui 15 spesi nel mondo dei dati, in ruoli, ho iniziato a fare il business analyst nel 2007 in eBay e sono arrivato a fare il chief data officer in Telepass nel 2020-21-22. L'ultimo ruolo che ho avuto, lasciato circa un mesetto fa, è stato Chief Marketing e Digital Officer per Cairo RCS Media, la concessionaria di pubblicità del gruppo Cairo RCS. E quindi, diciamo, ho fatto una vita nei dati, poi negli ultimi 3 anni ho fatto dati applicati a qualcosa, no? Li ho applicati al marketing, prima in Telepass e poi adesso nell'ultimo lavoro che ho fatto, e li ho applicati anche al mondo assicurativo, perché in Telepass sono stato anche Chief Insurance Officer. E una delle cose di cui mi piacerà parlare è che carriera c'è dopo i dati, perché uno può fare
Certo.
anche una carriera nei dati e poi sfociare a fare qualcos'altro, secondo me.
Assolutamente, ed è un tema che mi interessa molto perché ti annuncio una delle domande che poi ti farò è proprio il rapporto tra dati e mondo IT, perché secondo me i dati non sono solo da considerare nell'IT e tu ne sei un po' la prova, quindi sicuramente è un tema che toccheremo e poi l'altra cosa super interessante è che mi ricollego a quello che hai detto in apertura su come è nata questa live. Racconto un retroscena su come ci siamo conosciuti anche io e Maurizio perché secondo me è simpatico. Perché appunto io sentivo una vostra puntata, una tua puntata, Davide, in cui lo intervistavi. Ho scoperto il canale YouTube di Maurizio, che ora ci racconterà, e poi ho scoperto che ha una figlia nella stessa scuola di mio figlio. Quindi ci siamo incontrati in maniera del tutto casuale, e quindi è bello poi avervi insieme ed è anche particolare, diciamo, questa cosa in cui sei stato un po' il tramite inconsapevole di questa conoscenza, e oggi stiamo registrando questa live tutti insieme. Maurizio, ti chiederei una presentazione per rompere un po' il ghiaccio anche a te. In questo caso sei un po' un ospite nuovo del mio microfono, super benvenuto e quindi ti chiederei un po' di raccontarti, ecco.
Perfetto, Fabiano, intanto grazie dell'invito e vorrei dire che probabilmente la metà delle interazioni e delle interviste che sto facendo adesso sono partite tramite Davide, perché il suo podcast è un incredibile centro di smistamento di contatti, network interessanti, quindi non mi stupisce che anche in questo caso la radice sia stata lì. Allora, io ho 52 anni, quindi parlando di quello a cui accennava Davide, ho molte persone più giovani di me a cui sto rivolgendo il mio messaggio. È formazione ingegnere, carriera completamente da generalista, 25 anni nel mondo corporate, ho toccato diversi ruoli in giro per l'Europa, sempre attraverso grandi multinazionali, e quello che è successo è che quasi per caso 2 anni fa mi sono avvicinato al mondo YouTube tramite un amico, Mr. Rip, inizialmente con l'idea di parlare di altre cose, poi ho detto quello di cui posso parlare aiutando molto è proprio il discorso della carriera. E da 2 anni, diciamo però in un anno in maniera più strutturata, sto cercando di essere la persona che avrei voluto incontrare all'inizio della mia carriera, perché come Davide ho fatto tantissimi errori, adesso no, arrivato a 52 anni, c'è tutta questa struttura, un'idea, la strategia di carriera. Quando mi guardo indietro, prima si andava all'arrembaggio, si saltava da una parte all'altra senza struttura, cogliendo occasioni senza la minima pianificazione. Allora ho pensato quale sarebbe il pacchetto di informazioni e di procedure che vorrei dare se incontrassi il Maurizio di 20-25 anni fa, e sto cercando appunto di condividere questo tipo di informazioni. E devo dire che è molto molto stimolante, cioè al di là dell'attività lavorativa ovviamente che ti blocca, ti tiene molto impegnato, però il interagire con le persone su quest'altro piano della crescita e della condivisione ha un'energia e una dinamica che mi sta appassionando moltissimo, quindi mi sto muovendo su più canali per imparare un attimo, e ovviamente è stato anche molto stimolante il leggere il libro di Davide, che è uno di quelli che ho sempre qui, il suo libro Office of Cards è spettacolare per la struttura, per le informazioni che condivide, quindi sto cercando di rendere veramente strutturato questa parte di condivisione.
Sei muto, Fabiano.
Scusate, mi avete ragione. Devo dire che sicuramente abbiamo due esempi di persone che, oltre ad aver fatto carriera, hanno fatto un lavoro in più, ossia quello di provare a tracciare un po', ad unire i puntini, che poi non è semplicissimo. Maurizio diceva una cosa, secondo me, giustissima, e che viene ripresa anche un po' in più occasioni dal libro di Davide, ossia che è necessario creare una strategia di carriera e non basta andare un po' a caso. Quindi intanto vi vorrei chiedere un po' voi che ne pensate di questo e perché è così importante, perché diciamo che forse è già un primo messaggio controintuitivo quello di non si fa carriera solo perché si è nel posto giusto, perché si hanno le competenze giuste. Quindi intanto che secondo voi perché è necessario avere una strategia, e poi se ci date qualche spoiler su quale sono gli elementi importanti per definire questa strategia, poi andremo un po' più nello specifico.
Ma io posso dare la mia visione. Intanto faccio una puntualizzazione importante sulla parola carriera, no? Allora, nel mondo delle organizzazioni tradizionali a piramide, fare carriera vuol dire che a un certo punto, se sei bravo a fare il tuo mestiere, diventi il capo di quelli al tuo livello, no? E quindi sostanzialmente alla componente di fare un mestiere bene si aggiunge anche una componente di gestione di risorse che fanno quel mestiere, e via via più vai avanti e più ti allontani dal fare, e il tuo lavoro diventa quello di gestire le persone sotto di te, gestire le persone accanto a te e poi gestire le persone sopra di te. Ora, questa è una puntualizzazione importante che voglio fare, perché questo è vero solo nelle organizzazioni gerarchiche, che sono la maggior parte, ma non sono tutte così. Io ho avuto la fortuna di lavorare in organizzazioni, soprattutto nel mondo del tech, no? Ho lavorato in Booking, dove c'era questa prassi che sto per descrivere fra un secondo, ho lavorato in PayPal, dove c'era questa prassi che sto per descrivere fra un secondo, ma so anche Google, Facebook, eccetera, dove esiste il percorso di carriera da individual contributor. Cioè vuol dire che una persona che vuole crescere, quindi vuole che il suo stipendio cresca, vuole che la sua responsabilità cresca, vuole che il suo impatto cresca, ma non vuole gestire persone, può farlo. E questo è molto importante, perché alla fine se uno è bravo a fare un mestiere, perché deve smettere di farlo? Per poi dover imparare un altro mestiere, che è quello di gestire le persone. E questo secondo me è un punto molto importante, perché ti permette di avere delle persone che sono degli specialisti pazzeschi nel fare una cosa, che non sono cappati nella loro possibilità di avere impatto dal fatto che un bel giorno devono smettere di tirare le viti col cacciavite e devono imparare a gestire persone che tirano le viti col cacciavite. Quindi questa, secondo me, è una riflessione importante, perché non sempre fare carriera vuol dire allontanarsi dal fare, ok? Per dover fare il gestore. Detto questo, la risposta alla tua domanda, o meglio, il mio punto di vista sulla tua domanda è che fare carriera alla fine richiede, secondo me, saper fare il mestiere per cui ti pagano, ma saperlo anche raccontare. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo devi raccontare prima, che significa gestire le aspettative, significa definire gli obiettivi, avere chiaro che cosa l'azienda si aspetta da te, avere chiaro quali sono le cose che renderanno il tuo capo contento, avere chiaro quali sono i deliverables che, se li dai, se li, diciamo, li porti a termine, permettono all'azienda di raggiungere i suoi obiettivi. Quando hai chiare tutte queste cose, fai il tuo mestiere, comunicando sempre il progresso al tuo capo, al tuo team: stiamo andando, stiamo facendo, sto imparando, sto sbagliando, eccetera, eccetera. E poi, quando hai portato a termine il lavoro, lo devi raccontare bene, in maniera tale che tu spieghi al resto dell'azienda quali sono le cose che hai fatto, quali sono gli errori che hai fatto, quali sono le cose giuste che hai fatto, gli obiettivi che hai raggiunto, e questo ti permette di avere l'impatto che meriti di avere per il lavoro che hai fatto, ma poi anche la visibilità, perché alla fine in un mondo aziendale le aziende sono un sistema chiuso, e se cresco io vuol dire che qualcun altro che magari era meritevole tanto quanto me non cresce, e allora questo sostanzialmente significa che io devo essere bravo sia a fare il mestiere che a raccontarlo. Qual è il problema? Che certe volte uno è bravo a fare il mestiere, uno è bravo a raccontarlo, e quello che tipicamente viene promosso è quello che è bravo a raccontarlo, perché purtroppo le relazioni, il carisma, la capacità di affabulare di certe persone è talmente grande che soverchia la capacità, diciamo, di deliverare una cosa specifica. Ed è questo il motivo per cui ho scritto Office of Cards, perché cercavo di dare a persone che, come me, nella prima parte della carriera lavoravano bene ma non raccontavano bene e venivano quindi superate da altri, strumenti e riflessioni su come cercare di dire: quella parte falla, e se sei bravo devi essere bravo, perché ci mancherebbe altro, però poi c'è un altro pezzo che devi portare a casa. Ecco, questa è un po' la riflessione, così molto velocemente, su quali sono gli elementi che secondo me concorrono, il motivo per cui è importante lavorare anche sulle relazioni verso l'alto, verso il tuo livello e verso il basso, per poter fare un percorso di carriera.
Quindi stiamo dicendo che non basta saper scrivere codice, non basta saper fare dashboard, o non basta saper il machine learning per fare carriera, Davide. È un messaggio importante.
Ne stiamo prendendo atto.
Esatto. Allora, io credo che questo elemento sia valido un po' in tutti i lavori, e ora chiederò ovviamente conferma anche a Maurizio, però ha introdotto già due elementi importanti. Il primo, che appunto non dipende solo dalla, diciamo, dalla competenza reale, ma anche moltissimo da quanto poi si è bravi a raccontare e a far emergere quella competenza, che è qualcosa che fondamentalmente non ci insegna nessuno, e a maggior ragione nel mondo tecnico forse è più difficile da imparare, proprio perché siamo abituati a scrivere codice e non a relazionarci con le persone. E poi l'altra è che si cambia lavoro facendo carriera, nel senso che appunto non si gestisce più il codice, o diciamo non si fa più l'attività per cui si è skillati, ma si inizia a gestire persone, che è un lavoro completamente diverso. Quindi Maurizio, ti vorrei chiedere un po' il tuo punto di vista generale su quello che diceva anche Davide, se hai voglia di integrare, e poi proviamo anche un po' a ragionare insieme su come il mondo dei tecnici della data analytics in particolare, ma poi anche allargato a tutti coloro che hanno una carriera specifica in un campo, diciamo, di hard skill, poi come quali siano le difficoltà aggiuntive, ecco.
Guarda, Davide ha toccato un punto che abbiamo toccato più volte nei diversi video che abbiamo fatto insieme. Non basta mai la singola cosa. Eravamo partiti con il non basta essere lo studente che prende 30 agli esami, perché quando arrivi nel mondo del lavoro essere lo studente e basta non è sufficiente. Non basta essere il tecnico, non basta essere soltanto quello skillato a fare una determinata cosa, devi necessariamente acquisire altre competenze che sono, io dico sempre, nella tua carriera lavorativa fondamentalmente acquisisci 10 volte l'equivalente di una laurea, se vogliamo, a livello di competenze, no? E sta a te decidere se tutti questi altri 9 blocchetti li metti nello stesso settore o li distribuisci in più. Questo determina il generalista dallo specialista, da quello che va in verticale. E Davide parlava di una cosa estremamente interessante, no? Anche l'essere individual contributor, perché poi quando sei nelle aziende le persone impari quali sono tutti i meccanismi manageriali, ci sono le matrici, persone che vogliono spostarsi o meno, vogliono rimanere in un settore, il super specialista viene valutato e gestito in una certa maniera perché comunque ha un valore. Sta a te fondamentalmente trovare qual è la tua strada. Questo per me è uno dei punti fondamentali. A me ha aiutato, io sono ingegnere di formazione, ho fatto una carriera assolutamente da generalista, su 25 anni soltanto per 2 anni ho fatto proprio il tecnico e sono stati più irrilevanti per la carriera, gratificanti sotto alcuni aspetti, ma per la traiettoria di carriera sono stati quelli meno incidenti. E fondamentalmente lì, a mio avviso, è una dei punti fondamentali su cui concentrarsi. Quando parliamo di strategia di carriera, appunto deve essere una strategia, quindi ad ampio respiro, io dico sempre alle persone: dovete considerare tutto, non soltanto la parte aziendale, ma anche la parte vita. Nel senso che in azienda, il giorno in cui inizi a gestire risorse aziendali, che possano essere budget, persone o qualunque forma di risorse, è come se iniziassi a lavorare quel giorno. Cioè puoi avere 10 anni di esperienza, appena ti danno la prima persona da gestire, i primi soldi da gestire, e non giri pagina, cambi proprio libro e inizi un altro lavoro. E però a livello di contesto, io dico sempre, quando si prepara la parte di la career strategy, devi prima lavorare proprio su di te, cioè devi capire quali sono le tue priorità, quali sono i tuoi interessi. Io parlo dei 4 pilastri, no? Quello personale, quello familiare, quello finanziario e quello professionale, perché non c'è niente di peggio di dover lavorare con persone o dover aiutare persone che magari hanno fatto una scelta del tipo: ah, si è aperta un'opportunità, vado, prendo questo lavoro, senza vedere al contorno quali erano le altre condizioni. Cioè io ho lavorato, ho dovuto aiutare persone che stavano tipo: ah, adesso vado, prendo questo ruolo, inizio a girare, viaggio, perché? Scusa, ma com'è la situazione a casa? Bimbo di 3 mesi. Ma dove vai? Cioè sei stato 8 anni in sta posizione, ora che c'è un bimbo di 3 mesi vuoi iniziare a viaggiare? Così tra 6 mesi sarai con l'esaurimento nervoso perché ti sei perso il primo dentino, i primi passi, questo e quest'altro. Cioè nella creare la strategia di carriera si deve pensare alla strategia e non solo alla carriera. Ed è un lavoro estremamente interessante, molto inclusivo di vari aspetti.
E allora ne approfitto e vi faccio la domanda difficile. Fare carriera, sì o no? Vantaggi e svantaggi? Perché vi dico un po', diciamo, quali sono le premesse di chi la carriera non l'ha fatto, comunque le leggende metropolitane, no? Fa carriera solo chi lavora 24 ore al giorno, per fare carriera devi rinunciare a tanto, la famiglia viene in secondo piano. Il contraltare è che si ha più successo, ci si sente più realizzati, si hanno più, ovviamente, anche stipendi più alti, eccetera. Io credo che la realtà sia un po' nel mezzo e dipenda anche tantissimo dalla persona, perché poi ovviamente c'è chi è workaholic e lo sarebbe sia se lavorasse da solo che se avesse 1000 persone sotto, e chi non lo è, quindi è più bravo a gestire il tempo. Però appunto lo dice uno che la carriera ancora non l'ha fatta, sta provando a farla, eccetera, ma voglio sapere un po' la vostra opinione. Quindi parto da Davide. Perché? Perché Davide ha, diciamo, insiste tantissimo sul tema del balance, della produttività, ma una produttività che sia sana, e quindi riuscire comunque a gestire appunto queste necessità lasciando spazio alla propria vita. E quindi so che hai una routine mattutina, so che tieni molto alla parte dell'allenamento fisico, alla nutrizione, eccetera. Esatto. Quindi, diciamo, io ti lascio la parola e ti chiedo intanto se le leggende metropolitane che ho menzionato sono vere, sono in parte vere, eccetera, e poi appunto un po' vantaggi e svantaggi del fare carriera, così iniziamo a liberare il campo dalle prime domande. Cioè, vale la pena fare carriera?
Certo, ma allora intanto riguardo Maurizio, quel tizio che vuole andare a fare i viaggi di lavoro col bambino di 3 mesi, lo fa perché vuole dormire, dai, lo sappiamo, alla fine il problema
non volevo
è
dirlo. Ciao.
Allora Fabiano, io faccio challenge alla tua premessa, perché per me è stato il contrario. Io lavoravo di più e facevo meno carriera, Ho cominciato a fare carriera quando ho cominciato a lavorare in maniera intelligente, quando ho cominciato a fare le cose che ho scritto nel libro Office of Cards, ed è quello il motivo per cui l'ho scritto. Ho detto, scusami, quando io avevo tra i 25 e 30 anni, io a 30 anni, diciamo, a 29, avevo uno stipendio di 30.000 euro all'anno, ok? Che a Milano nel 2009 non ero ricco, ok? E mi facevo un mazzo tanto, uscivo dalla sera alle 7:30, alle 8, tutti i giorni, lavoravo 10, 11, poi magari la sera andavo a casa, il computer, le mail, le cose, tutto. E questi sono stati i primi 5 anni di carriera, no? Di vita lavorativa, chiamiamolo così, perché sennò mi inganno con la parola carriera. 5 anni di vita lavorativa. Poi ho cominciato ad aggiustare un pochino il tiro, sono successe cose nella mia vita, adesso non ve le racconto, insomma, l'ho raccontato a Maurizio, quindi c'è il podcast in cui racconto queste cose. Sono successe cose e ho capito, grazie a dei mentor che avevo, che non è una questione di quantità di lavoro, ma una questione di qualità. Cioè, se tu ti organizzi bene, in realtà riesci a dare, torno a ripetere quello che dicevo prima, capivo molto meglio quello che l'azienda si aspettava da me, glielo davo, gli davo anche quel 10, 15, 20% in più laddove possibile, ma non in ore di lavoro, in deliverable. E, diciamo così, sono arrivato a una accelerazione del mio percorso di carriera, che significa responsabilità sempre più crescenti, team sempre più grandi, stipendio sempre più alto, eccetera, eccetera, eccetera. E poi a 38 circa anni ho capito, ho aggiunto le componenti che citavi tu, cioè dire, ok, dato che io riesco ad avere una vita lavorativa che mi dà le soddisfazioni che cerco in 8 ore di lavoro, a volte anche meno, ok? Cosa faccio nelle rimanenti 8, tolte che 8 si dorme, no? Quindi quelle... Cosa faccio nelle rimanenti 8? E lì ho cominciato a dire, se io voglio performare al 150% durante le 8 ore in cui lavoro, ho bisogno che l'oggetto che mi fa performare, che è il mio corpo e la mia testa, siano super ottimizzati. È come voler scrivere con una matita che non ha la punta. Non puoi, cioè schiacci forte, incidi il foglio, scrivi male, no, prendi un maledetto temperino, fai la punta alla matita e poi scriverai bene, ok? Allora, fare la punta alla matita significa prendersi cura del proprio sonno, quindi avere un sonno di qualità alta, quello è il pilastro fondamentale. Secondo pilastro, allenamento fisico, ok? Quindi tutti i giorni, tutti i santi giorni si fa allenamento fisico, perché mille motivi, li ho spiegati, insomma, sui miei canali trovate tutto. Terzo motivo, terzo pilastro, alimentazione. E alimentazione intendo sia quello che mangi, che come mangi e quando mangi, che tutta la parte di integrazione. E mi sono accorto che a parità di ore di lavoro, 8, io ho una produttività molto più alta, ok? Perché mi prendo cura di queste cose. E poi c'è il quarto pilastro, che è quello di cui parlo nel mio videocorso, che è l'ottimizzazione del tempo. Perché una mia ora lavorativa, adesso non è che lo dico per menarmela, insomma, chi mi segue lo sa, non sono uno, però una mia ora lavorativa vale mediamente 2 di uno normale, perché ottimizzo tutto, ok? Ottimizzo i minuti, gli strumenti, i tool, cosa uso per gestire la mail, le to-do list, eccetera, eccetera, eccetera. E conseguentemente riesco a essere produttivo per avere il tempo, essere produttivo nel fare le cose che devo fare, per avere il tempo di fare le cose che voglio fare, ovvero stare con la mia famiglia. Quindi io, mediamente, negli ultimi, non lo so, 5 anni di lavoro, 6 anni di lavoro, sono rare le volte che uscivo dopo le 7, ma rare, veramente rare, mediamente tra le 6:30 e le 7 uscivo, e con ruoli di C-level in aziende alte, eccetera, eccetera, no? Perché alla fine non serve stare, o sì, in alcuni casi sì, ma non è che se sono in ufficio più ore produco di più, anzi a un certo punto mi sono rotto le scatole, ok? Poi magari io ci sono, la persona che mi serve no, quindi cioè, diventa estremamente inefficiente questa cosa qua, e quindi io piuttosto magari arrivo qualche minuto prima al mattino, quello sì, perché sono un early riser, quindi arrivo la mattina, mi organizzo tutta la giornata, bam bam bam, pausa pranzo di solito molto veloce, e quindi anche lì lavoro, produco. Però quando sono le 6:30, amici miei, ciao, tanti saluti. E questo non ha precluso la mia carriera, anzi l'ha accelerata, perché si tratta di qualità del lavoro, non di quantità.
Sì, poi c'è un po' il famoso effetto per cui più tempo abbiamo a disposizione, più diluiamo le cose da fare, quindi è quasi un male avere troppo tempo a disposizione. Guarda, io ricordo una scena di una società di consulenza abbastanza famosa, grossa, in cui c'era l'abitudine di far tardi sempre e comunque, che è un'abitudine che io trovo poco sensata perché si fa tardi per far tardi, no? E però c'erano dei consulenti che impiegavano 3 ore del giorno su Facebook, perché tanto l'idea era faccio le 9 uguale, a questo punto 3 ore le investo così, che però è un po' proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare. Quindi mi piace molto questo messaggio di migliorare la produttività. Non è semplicissimo e non ti nego che a me ogni tanto capita di far tardi. Perché magari, non lo so, stai lavorando su un progetto specifico e ce n'è bisogno, però è importante dare spazio alla qualità, quindi mi piace tantissimo questo messaggio. Maurizio, tu che ne pensi? Anche per te vale la stessa regola, quindi si può fare carriera e avere una vita lo stesso?
Allora, sì, altrimenti sarebbe molto grave. Un punto fondamentale è pro e contro di carriera, ovviamente sono quelli che ci possiamo immaginare, cioè la carriera non avviene per caso, richiede sforzi, richiede investimenti che possono essere energia, tempo, trasferimenti, sacrifici, tutto, ma quello ci sta e fa parte di ogni blocco della vita su cui vogliamo fare dei passaggi. Diciamo che uno dei punti fondamentali è capire quali sono le metriche che usiamo per definire una carriera che sale o meno, perché aumentare lo stipendio, perché? Cioè, posso anche guadagnare il triplo, spendo il quadruplo, probabilmente non è una cosa che conviene, no? L'altamente edonistico, le spese che sono come il gas, occupano tutto il volume a disposizione e via dicendo. Un punto fondamentale è definire quali sono le nostre priorità, quindi il discorso che facciamo prima. E poi dipende anche dalla fase della vita, cioè ci sono momenti in cui sei giovane, non hai niente da perdere, non hai famiglia. Io a 34-35 anni, quindi neanche giovanissimo, ho lasciato un lavoro sicuro, sono salito in motocicletta e sono andato a Londra perché volevo andare a vivere a Londra senza lavoro, cioè una cosa divertentissima quanto folle. Perché era quella fase della mia vita in cui la priorità di andare all'estero era principale, quindi da lì ho dato ovviamente una svolta alla mia carriera, sono stato in Inghilterra, poi in Belgio, poi sono tornato a Svizzera. Però in quella fase della vita era importante fare quel tipo di crescita, che per me non era neanche dettato dalla carriera, ma dalla voglia di fare esperienza di vita in Inghilterra, e poi si è rivelato essere fondamentale per la carriera. E poi ci sono momenti in cui cambiano anche le priorità. Adesso per me la priorità è mia figlia. E ho fatto delle scelte che hanno impattato pesantemente la mia carriera, ma scelte volute che affronto tranquillamente perché in momenti diversi della vita hai priorità diverse e quindi fai scelte di un certo tipo. Sono veramente allineato con Davide sul discorso dell'anche come gestisci le attività, perché crescendo come ruoli, quindi quando inizi a prendere un ruolo manageriale o dirigenziale, e per carità, ci sono le volte in cui esci dall'ufficio alle 11, ci si trova con i colleghi il sabato. Se succede ogni giorno, allora è un ambiente dove c'è qualcosa che non va, soprattutto se è una grande azienda, non dovrebbe accadere. Magari se sei nella startup che sta lanciando, allora c'è quei 10 mesi di focus e sprint, va bene, ma quelli che vai via alle 6:30 e c'è sempre il cretino di turno che ti deve dire mezza giornata oggi, vabbè, raga. Che ci devi fare? Purtroppo ognuno ha i suoi problemi. Invece il discorso diventi così più efficiente nel tuo lavoro che soprattutto quando assumi maggiori responsabilità, il tuo contributo non è più il preparare 200 slide, organizzare, probabilmente il contributo è riflettere e prendere una decisione che cambia tutto, no? E quella è la parte figa, se vogliamo, di certi ruoli di responsabilità, dove appunto c'hai il team, deleghi, si lavora in gruppo, c'è un momento in cui proprio ti accorgi che smetti di riempire fisicamente i documenti, ma qualcuno lo fa, tu li analizzi, poi c'hai l'occhio per acchiappare subito le incongruenze, però a un certo punto il tuo lavoro è veramente partecipare alle riunioni e prendere quello che Michael Watkins chiama diventare da problem solver agenda setter. Quello è il momento in cui non sono più, cioè non hai bisogno di 10 ore seduto al computer a digitare, per, anzi magari è più, come spesso cita Davide, farti la camminata, far lavorare il cervello, cambiare aree e allora e poi prendere la decisione giusta. Senza fare lo sborone, non voglio arrivare a citare Jeff Bezos, mi sembra che diceva: alla fine del mio lavoro si tratta di prendere 3 decisioni al giorno, per ognuna di quelle cambiano la traiettoria di... Ma il concetto è quello ed è molto interessante. Poi, per carità, quando c'è il momento in cui bisogna fare una decisione importante su degli investimenti, allora sì, in qualunque sia il livello, vai in ufficio coi cornetti e coi panini, ci sta. Però per me è fondamentale anche l'analizzare le fasi della vita per decidere i pro e contro.
Ok, io ho appena scoperto che non farò mai carriera, visto che a 33 anni ho già 3 figli, tu a 34 andavi in moto in Inghilterra, io ho bruciato tutte le mie cartucce. Quindi
però ti libererai carriera. Prima, quindi...
Esatto, forse a 50 anni posso provare ad andare in Inghilterra. E, a parte le battute, io vi ringrazio ovviamente per questo overview, perché ci dice che si può fare carriera e avere una vita. Però a questo punto vorrei un po' di consigli da voi. Diciamo che fare carriera appunto richiede una strategia, bisogna lavorare per farlo, e abbiamo accennato un po' che le cose principali sono essere ovviamente preparati e skillati nel proprio lavoro, e quello serve per fare i primi gradini, però poi bisogna cambiare un po', e quindi bisogna gestire le persone, iniziare a gestire meglio il tempo probabilmente, e a comunicare. Quindi vi chiederei intanto un paio di 2-3 consigli diciamo generali per fare carriera, quindi le cose che diciamo posso appuntarmi su un foglio e tenere appeso in cameretta e ricordarmele. Poi io me li giocherò ovviamente per le review con i miei capi, però al netto di quello partiamo un po' dal generale, e poi su Davide ovviamente vorrei fare con te qualche riflessione un po' più specifica su chi si occupa di dati. Quindi partirei con Maurizio e poi ripassiamo a Davide.
Perfetto, guarda, proprio oggi stavo finendo di preparare un PDF dove ho cercato di concentrare in 6 pagine esattamente questo argomento, no? Quali sono i punti su cui lavorare per strutturare meglio la propria carriera. E allora, io una delle domande che faccio sempre è: qual è stata la competenza che ti ha più aiutato nella tua carriera e che meno ti saresti aspettato? Nel mio caso è la comunicazione. Cioè, tu da ingegnere pensi che la carriera sia tipo rompighiaccio, specializza e vai avanti. Invece la comunicazione in tutte le sue declinazioni è una delle cose. Ogni forma di business è interazione tra persone, che in mezzo ci siano contratti, KPI, SLA, quello che vuoi, però alla fine stai gestendo relazioni tra persone. Quindi imparare a comunicare. Quando si parla del public speaking non è soltanto imparare a parlare a 300 persone, un audience in un teatro, è anche dare un messaggio coerente, avere una scaletta, capire che stai dando qualcosa che ha un inizio e una fine. Quello è fondamentale. L'altra parte che per me è stata una scoperta, e come accennavamo prima, nessuno ci insegna queste cose in nessuno dei percorsi, per esempio è stakeholders management. Fino a X anni fa, se tu mi avessi detto: ma tu hai la stakeholders map, la stake che? Perché nessuno mi ha mai detto: guarda che nel lavoro esistono gli stakeholders, devi creare la tua bella mappa, capire come interagiscono, come lavorare, devi farti una strategia. Quello anche è fondamentale. E l'altra parte per me è il vero passo a livello mentale che uno deve fare, e prendersi la responsabilità di capire il business. Io dico sempre alle persone: voi dovete letteralmente stirare il collo e cercare di vedere cosa succede un livello sopra di voi. Cioè, ogni tanto mi capita: ah no, ma il business, io sono qui incastrato, non cresco. E dico: ok, ma devi capire quello che fa il tuo team, la tua divisione, che significato ha. Cioè, tu ricevi il task da fare, no? Prendi i tuoi dati, prepari il tuo report, vai là, metti i numeri e fai la riunione col tuo capo. Ma la crescita ce l'hai quando inizi a dire: ok, ma il mio capo a che riunioni partecipa? Con chi parla? Di cosa parlano e in che misura? Così come noi misuriamo queste metriche, loro cosa misurano? E quando inizi a fare questo lavoro, inizi anche a capire qual è il significato a livello di business di quello che fai, perché tu puoi dire, ah ok, io sono qui, faccio manutenzione predittiva, quindi miglioro il time between failure di tot, ok, bello, dato tecnico, ma a livello business che significa? Nel contratto che cos'è? Quale KPI cambia? Quel KPI che valore monetario ha nel documento relativo alle performance? E quello che valore ha nel documento relativo alla parte contrattualistica, per fare un esempio? Quella, secondo me, è una delle cose che aiuta maggiormente a fare proprio questo esercizio di stendere il collo, proprio come se passassi sopra le nuvole, inizi a vedere che c'è un mondo sopra la tua checklist. Quando inizi a lavorare lì, proprio cambi marcia e si va alla grande. Questo proprio in ipersintesi.
Allora, io sono curioso di sentire che cosa ci racconterà Davide, perché hai toccato un paio di punti che secondo me Davide richiamerà e che per i tecnici del mondo dati secondo me sono ancora più veri, o almeno sono veri per me, perché sicuramente hai parlato tantissimo di comunicazione e secondo me è un po' un nervo scoperto di chi scrive i codici, perché vi dico in tutta onestà, io preferisco scrivere 1000 righe di codice che fare 2 pagine di PowerPoint, e so quanto è importante, infatti spesso chiedo consigli al mio capo, oppure il mio capo mi bacchetta sull'allineamento delle cose su PowerPoint eccetera, perché sa che è una cosa che mi serve e io sono felice che lo faccia, ovviamente, però appunto è un elemento su cui lavorare. E poi l'altra cosa di cui hai parlato è appunto questo uscire un po' dal proprio lavoro quotidiano per capire a cosa serve, e questo nel mondo dei dati secondo me si riflette nel non scrivere solo il codice affinché sia bello, sia veloce o sia chiara la dashboard, ma anche ragionare poi sugli impatti che quei numeri hanno. Quindi Davide, io ti lancio un po' queste due palline, raccoglile un po' come preferisci, però sono curioso di sapere che ne pensi, proprio perché hai fatto anche un po' questo cambio da, diciamo, 20 anni di dati e poi qualche anno in cui utilizzavi i dati per prendere decisioni su altro, e poi su questo vorrei stressare un po' il punto con te, quindi ti lascio la parola e poi vorrei un po' approfondirlo, ecco.
Sì, allora generalizzo un attimo la cosa che ha detto Maurizio, perché la stracondivido, ed è, secondo me, non solo capire il business, o meglio, capire il business ha senso ed è fondamentale, e quindi capire l'impatto che il mio lavoro ha su come l'azienda fa soldi o risparmia soldi, a seconda che sia un costo o un ricavo, è fondamentale. Però io lo generalizzerei dicendo che devi imparare a parlare la lingua della persona con cui parli. Perché questo, secondo me, è proprio il trick, no? Mi viene in mente, citando il podcast con Maurizio, dove lui raccontava come all'inizio lui era quello che scriveva i contratti e poi si è ritrovato a fare il lavoro di quello che i contratti che lui aveva scritto li subiva. E di come essere dall'altra parte gli ha dato una prospettiva completamente diversa, no? Questo perché? Perché era junior e non si metteva nei panni di quello che stava dall'altra parte, e poi così facendo l'ha imparato. Allora io dico, in generale, ma questo per chi opera nel mondo dei dati è fondamentale, spiegare il tecnicismo di come una cosa è stata fatta gli interessa un tecnico, ma se tu stai facendo un ruolo di servizio nei confronti di una funzione non tecnica, devi parlare la lingua di quello con cui parli, che è marketing, operations, vendite, legal, quello che vuoi, perché altrimenti questo non riesce ad aiutare, questo o questa non riesce ad aiutarti. Quindi, diciamo, lo vorrei generalizzare dicendo che se fai lo sforzo di capire chi c'è di là, capire che lingua parla, capire che cosa è importante per lui, capire che cosa non gliene frega niente, eccetera, eccetera, e tarare il tuo discorso su quella lunghezza d'onda, fai affari, secondo me. L'altra cosa, invece, dato che abbiamo parlato di tutte cose attive, ne dico una che molti interpretano come passiva, in realtà secondo me andrebbe fatta in maniera attiva, che è la capacità di ascoltare. Ok? Questa è una cosa che soprattutto quelli bravi tendono a non fare, perché sono i più furbi di tutti, l'azienda non capisce niente, io sono quello genio, eccetera, eccetera. No? Devi ascoltare in maniera attiva. Ok? Vuol dire che quando ascolti devi essere presente, vuol dire che devi comunicare all'altra persona, col corpo soprattutto, che sei lì, che stai ascoltando, che ti interessa l'opinione, il feedback, l'idea, eccetera, eccetera. E poi, perché questo? Perché ti permette di costruire una relazione, perché una persona che ascolta è una persona che sta acquisendo informazioni, queste informazioni possono essere usate poi per portare la persona dall'altra parte, dalla tua parte, perché ti ha dato tanti elementi a cui attaccarti, E questo, soprattutto per quelli bravi, è un po' un tallone d'Achille, perché io sono bravo, non ho bisogno di ascoltare nessuno, no? Questo è il classico pensiero. E quindi, secondo me, una cosa che appunto non insegnano da nessuna parte, che però è fondamentale per fare carriera, è la capacità di ascoltare gli altri, non solo di quello che tu fai, ma proprio anche di quello che fanno gli altri, capire che cosa stanno facendo, come lo fanno e soprattutto capire perché lo fanno, perché questo è anche il modo in cui impari la lingua degli altri, perché quando capisci perché certe cose sono importanti, stai capendo i driver delle decisioni di funzioni che magari sono diverse dalla tua, che ti permetteranno poi un domani di avere a che fare in maniera più impattante con queste funzioni.
Assolutamente, mi piace tutto quello che avete detto, non vi nego che non è semplicissimo poi da applicare nella realtà, anche perché poi appunto imparare la lingua di qualcun altro richiede tanto sforzo e comunque richiede anche un po' mettersi in gioco. E su questo io vorrei ritornare un po' alla particolarità della data analytics, o almeno quello che è un po' quello che vedo io dalla mia bolla, perché fondamentalmente credo, e su questo poi voglio sapere un po' tutte e due le opinioni, ma in particolar modo l'esperienza poi di Davide, che ha fatto un po' questo passaggio, che i dati servono un po' a tutte le funzioni, quindi è sempre meno stringente utilizzare i dati solo nell'IT, ma anzi, io ne sono la prova, io sono in un reparto di controllo di gestione, quindi nel finance, e diciamo per il primo annetto il grosso del lavoro che ho dovuto fare non era tanto di tipo tecnico, quello ovviamente sì, ma proprio cambiare lingua, imparare a capire le problematiche che avevano i miei colleghi, il mio capo, eccetera. E ho una difficoltà poi nel trovare anche persone che abbiano questo skill set, perché diciamo la persona tecnica tendenzialmente si misura con il problema tecnico, che nel mio caso è un problema di tipo legato ai dati, al codice, eccetera. Nel caso di Maurizio poteva essere ad esempio un problema legato a un contratto, eccetera, però poi c'è la difficoltà a voler, diciamo, ad uscire un po' da questa comfort zone, perché poi se sei bravo a livello tecnico ti fa stare anche tranquillo parlare di tecnicismo. E quindi intanto volevo sapere in generale se ritenete che questo sia un passaggio necessario per qualunque professionista voglia crescere, quindi quello di astrarsi un po' dall'hard skill tecnica e iniziare a guardare un po' più a 360 gradi. E poi invece con Davide volevo approfondire appunto questo discorso dei dati nel business, dati non solo nell'IT, perché per me è un nervo scoperto, io ci credo tantissimo e credo che sia un modo abbastanza pionieristico ancora, ma che diventerà sempre più la normalità, quella di avere persone che sanno lavorare con la business intelligence, con machine learning, eccetera, all'interno di funzioni non IT. Quindi faccio la domanda prima a Maurizio, quindi estraendosi un attimo dalla data analytics in generale, secondo te è comunque un percorso obbligatorio per chi parte da tecnico poi dover cambiare un po' lingua, e un consiglio su come si può fare o come ci si prepara a farlo? E poi invece su Davide un po' più focalizzato sulla parte di data analytics, ecco.
Ok, allora, premesso, i dati sono ovunque e tutto è basato sui dati. Quando parlavo prima, no, del momento in cui prendi decisioni, è tutto data driven. Cioè, mentre parlavi mi era venuto in mente due esempi. Prima, gestione di un contratto global di facility management. Decine di milioni di euro di budget, tu gestisci dati. Cioè, gestisci presentazioni in cui devi trovare la maniera, cioè una delle parti più difficili quando scrivi questi contratti di 700 pagine, è quali sono i dati che dobbiamo usare per dire che questo contratto sta andando bene o male, quali sono i dati che dobbiamo usare per dire che a livello di health and safety e quality e compliance siamo rossi, gialli o verdi, quali sono i dati per dire che a livello di finance stiamo creando saving, cosa definisce un saving, cosa definisce cost avoidance, cioè tre quarti del tempo lo passi a decidere quali dati usare, come misurarli e come presentarli. Poi ovviamente hai a che fare con gli stakeholders e la parte più difficile, che tu hai tutta una tabella di e dicono "Ah, ma poi cos'altro?" E no, allora vanno fuori e devi reinventare questo. Altra cosa, adesso si parla tantissimo di la parte ambientale, ESG, tutta la parte dell'efficientamento energetico. Io mi sono trovato a lavorare in questi gruppi. Ok, hai 50 siti di produzione in giro per il mondo con 5.000 macchine. Avete idea di quante decine di migliaia di data point sono lì, magari con apparecchiature installate mai utilizzate? Ci deve essere qualcuno esperto di dati che ti dice che tipo di dati puoi estrarre, quali sono rappresentativi, come li devi aggregare, come usarli per decidere nell'investment committee quale investimento dare, deve ricevere priorità o meno. Cioè, i dati sono veramente ovunque. Ovviamente, come accennavi prima, sta a te decidere quale parte della carriera è più rilevante per te o quali competenze. Io parlo sempre di quanto mi ha aiutato a fare il test di Gallup, praticamente lo Strengths-Based Leadership, dove si dice tu individua quali sono le tue competenze migliori e crea una carriera e una traiettoria di lavoro basata su quello, invece che preoccuparti di migliorare quelle su cui sei meno forte, perché ci sarà un motivo per cui sei meno forte, magari non ti appartengono come modo di lavoro e tutto. Per cui per la parte carriera, a mio avviso, si deve sempre uscire dalla propria area di competenza, ma più che uscire bisogna implementarla. Quello che dicevo prima, cioè io sono uscito come ingegnere elettrotecnico dall'università e poi dopo 25 anni non sei il tuo job title e non sei il tuo titolo di studio, cioè sta a te cos'altro attaccare là sopra. Se tu pensi di avere le tue skill di data analyst e navigare con quelle per 20 anni, guardati attorno, probabilmente troverai il 55enne col maglione con il buco sotto al gomito che sta facendo lo stesso identico lavoro da 20 anni. E anche quella è una scelta, cioè non sto parlando di scelte giuste o sbagliate, però non è impossibile fare vivere lo stesso anno lavorativo per 20 anni di seguito, va benissimo come scelta, però sia chiaro che, ecco, magari quello non richiede di crescere o aggiungere altri pezzi se non aggiornarsi sui tecnicismi.
Assolutamente, assolutamente. Allora, io sono curioso di sapere anche il punto di vista di Davide, che appunto ha fatto 20 anni da persona che parlava di dati in vari ambiti, quindi provo a ripercorrere quello che mi ricordo della tua carriera. Hai iniziato con SQL quando in realtà non conoscevi SQL, l'hai raccontato tu, e poi sei arrivato a gestire team che facevano comunque algoritmi predittivi, quindi diciamo hai attraversato un po' tutto lo spettro, quindi dalla business intelligence sei passato anche per una fase di data engineering o comunque di gestione di un team di data engineering, e poi anche all'ambito un po' più predittivo, quello che ad oggi fa dire figo, eccetera. E quindi prendendo a tutto quello che hai visto in questo percorso e tutto quello che hai visto dopo, ti faccio due domande. Intanto, che ne pensi? I dati sono relegati all'IT? Immagino una risposta, però poi ti chiedo ovviamente di espanderla. E poi la seconda è: come si fa quello switch dal tecnico che ha imparato a scrivere SQL a persona che magari gestisce un team di tecnici che scrivono SQL, ma si relaziona con l'amministratore delegato che l'SQL non l'ha mai visto in vita sua?
Ma allora, vabbè, senza voler ripetere quello che ha detto Maurizio, io qualche anno fa ad una conferenza del Politecnico di Milano mi è uscita sta frase, e mi hanno twittato e citato un sacco di volte per questa frase, che i dati sono riusciti laddove l'esperanto ha fallito, nel senso che i dati per me sono un linguaggio, no? Un linguaggio per descrivere cose. Puoi descrivere una supply chain, puoi descrivere un centro di costo, puoi descrivere un funnel di marketing, puoi descrivere il costo di acquisizione di un cliente, puoi descrivere tutto. E quindi nel momento in cui lo puoi descrivere, ci insegna John Doerr, if you can measure it, you can manage it, no? E quindi per me non devono essere relegati nell'IT. Io, come te, gli anni d'oro della mia carriera li ho fatti nel finance. Ero un analista, ma riportavo al CFO. Perché? Perché lui usava il lavoro che io facevo, insieme a quello chiaramente di altre persone nel team, per analizzare i punti in cui il business andava bene, i punti in cui il business andava male e poi aiutare l'amministratore delegato a prendere decisioni per migliorare i punti in cui il business andava male, cioè molto semplicemente. Quindi perché dovrebbe stare nell'IT? Dove tra l'altro mediamente, non voglio generalizzare, ma mediamente ci sono persone che sono un pochino più focalizzate all'execution di un task specifico che alla visione big picture. E questo secondo me è un punto che le aziende da un punto di vista organizzativo su cui devono riflettere, no? Il dato chiaramente ha delle componenti tecniche, la parte di engineering, la parte di architecture, di ingestion, le TL, sono componenti tecniche e quindi lì, boh, le vuoi mettere sotto l'IT? Io sarei comunque per il no, perché sennò poi scatta il giochino dell'alibi, il dato non è pulito, non me lo danno bello, allora non riesco a farti la dashboard, eccetera, eccetera. Io sono per un data officer che ha tutto, da dove il dato viene generato fino all'oggetto che usa quel dato, che può essere un report, può essere un algoritmo, può essere quello che vuoi. E dopodiché ci sono delle componenti invece che sono un pochino più business oriented, che sono degli artefatti di natura visiva, no? Visuale, cioè un report, una dashboard, un grafico, quello che vuoi, una presentazione, quello che vuoi, che descrive una storia, no? Questo business sta succedendo questo, stiamo vendendo di più, di meno, perché la country, il paese, quello che vuoi. Oppure addirittura l'algoritmo, dove in realtà la decisione manco la prendi tu, la prende l'algoritmo e quindi devo fidarmi, no? L'algoritmo per funzionare bene bisogna che la data quality sia top, altrimenti shit in shit out. Quindi ovviamente hai bisogno di essere sicuro che la qualità sia alta, che il dato arrivi in maniera tempestiva e funzionale rispetto alla presa di quella decisione, il che vuol dire che devi aver capito l'impatto di quella decisione, se no puoi fare un algoritmo perfetto che poi non ha l'impatto sul business che le persone si aspettano, no? Quindi secondo me il dato deve stare per conto suo, deve essere una funzione di supporto, ok, a tutto il business, ma deve essere indipendente, a meno che caso booking.com non sia un'azienda talmente in cui il dato è talmente pervasivo che non esiste una struttura di analytics, perché gli analytics stanno dappertutto. Ci sono persone che guardano i dati a tutti i livelli, in tutti i team, e chiaramente lì l'organizzazione è gerarchica sulla parte di dato embeddato nella business unit e funzionale per creare una community di data analytics, data science, data engineering, eccetera, eccetera. Quello addirittura funziona al contrario. Quello secondo me è il modello che funziona di più, ma non puoi prendere un'azienda tradizionale e trasformarla in booking.com, non funziona, non ce la fai mai. E quindi il consiglio che io do era quello che facevamo in Telepass, è quello di prendere, diciamo, una struttura, chiamarla data officer e dargli tutto. No, questo secondo me è così. E poi rispondo al secondo pezzo. Il secondo pezzo è come fai a uscire da lì a fare una cosa diversa. Ma allora, innanzitutto devi avere un po' di fortuna. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gabriele Benedetto, che ha avuto questa visione illuminata di dire: io non ti voglio dare solo i dati, ma ti voglio dare anche il marketing, perché se il marketing che voglio fare io è data driven. E quindi se ti do tutti e due i pezzi, tu non puoi dare la colpa a nessuno. Geniale, visione geniale. Ok? E quindi mi ha dato l'opportunità di fare entrambi i ruoli e questo mi ha permesso di pivotare dall'altra parte. Però, diciamo, lui secondo me è stato avanti per un'azienda tradizionale, ma queste cose nelle aziende data driven vere, come già detto prima, succedevano, perché io avevo un team cross funzionale che andava a infilarsi in tanti aspetti del business per fare, per aiutare decision makers di marketing, di operations, di acquisition, di merchant, di quello che vuoi, che con i quali lavoravamo a stretto contatto per aiutarli a prendere delle decisioni. E la cosa che inevitabilmente succede è che dopo anni e anni e anni che convinci qualcuno a prendere delle decisioni sulla base dei tuoi dati, ti viene il prurito di diventare tu quello che prende le decisioni. È abbastanza normale, ok? E chiaramente laddove tu sei stato capace, torno al punto di prima, quando facevi, chiamiamolo, il consulente interno, ed eri capace anche di ascoltare il feedback della persona alla quale tu davi la tua raccomandazione, che a volte la seguiva e a volte no, impari a essere quella persona, se ascolti. Se tu invece dici: io ti ho dato la raccomandazione, il mio lavoro è finito, ciao, rimani quello che sei. E questo è fortemente limitante, no? Quindi Secondo me, cioè, non è che ho un consiglio che può applicarsi a tutti, no? Però dico, in generale, laddove tu cerchi di nuovo, come dicevamo prima, di ascoltare quello che vogliono, capire le loro aspettative, parlare la loro lingua, eccetera, eccetera, stai inerzialmente gravitando verso di loro. E quindi un domani tu potresti essere quello che prende il loro posto utilizzando la tua forte competenza del mondo dei dati per lavorare ancora meglio col mondo dei dati, come ha fatto Maurizio quando è diventato il cliente del contratto che aveva scritto lui. Perché alla fine io ho avuto dei manager che erano incompetenti nel mondo dei dati, che non hanno mai scritto una riga di codice ed erano head of data, bim bum bam, ed era imbarazzante vedere la pochezza manageriale con cui gestivano i team, perché erano incapaci di capire il pain di uno che sta schiantando la testa contro il monitor perché il codice non gira, perché il dato è sbagliato, perché non funziona, perché boh. Ok, io invece che ho odiato, diciamo, la componente di programmazione della parte analytics e la parte iniziale della mia carriera, perché come hai detto tu, io sono entrato in eBay, l'SQL non lo sapevo, gli ho promesso che l'avrei imparato e l'ho imparato e sono diventato un discreto coder, non sono mai stato veramente bravo, non è mai stata la cosa che ero un fenomeno a fare, ma quando sono diventato manager di persone con quelle skill, tutti più bravi di me, il fatto di averlo fatto io mi dava due cose. Uno, credibilità, che quando parlavo sapevo di che cosa stavo parlando. Due, mi dava la capacità di capire la loro frustrazione quando una cosa non veniva e di fungere, diciamo, per loro da cassa di risonanza quando loro cercavano in me una sponda con cui fare brainstorming per trovare una soluzione a un problema. Almeno io parlavo quella lingua lì. Non ero certo in grado di risolvergli il problema, ma spesse volte la domanda che facevo, ripetergli le cose che dicevano con le mie parole per vedere se avevo capito, eccetera, eccetera, faceva trovare la risposta a loro. Quindi la gavetta tecnica che ho odiato fare, meno male che l'ho fatta, perché mi ha reso, credo, un manager, un leader funzionale molto più competente.
Guarda, io vi racconto invece un po' quello che sto vivendo io, perché si ricollega molto a tante cose che avete detto e io ovviamente sto prendendo appunti e imparando da voi, come spero stiano facendo chi ci sta guardando. E ti dico, io ho avuto un percorso un po' diverso dal tuo, Davide, nel senso che io ho amato la parte di gavetta tecnica perché mi riusciva particolarmente bene, o comunque mi riusciva facile. E la parte difficile è proprio fare quello switch, perché poi se ti viene facile scrivere codice, è abbastanza semplice rinchiudersi nello scrivere codice. Trovo però che sia necessario farlo, anche perché fino a che scrivi codice il tuo unico obiettivo è dare una tabella al decisore e diciamo il tuo obiettivo è che i numeri all'interno di quella tabella siano giusti, a prescindere da quali numeri ci siano, sia un po' limitante, no? Perché magari hai investito una settimana per pensare a un data model, per analizzare, per creare l'algoritmo e poi dai una tabella e non sai cosa ci fanno. Quindi io ho cercato di cambiare prospettiva, perché ho fatto quasi, diciamo, il 70% della mia attuale carriera l'ho fatta in consulenza IT e poi sono passato un po' nel business e credo che anche se con punti di vista diversi sia importante avere un po' tutti e due gli ambiti, quindi quello tecnico che ti dà la struttura appunto per poter ragionare su un problema, ma poi evolvere verso qualcosa di un po' più legato alla comunicazione e alla gestione delle persone. Quindi su questo io vi chiedo appunto un paio di takeaway per chi ci ha ascoltato e chi alle 9:30 di sera ci ha fatto compagnia per un'oretta, su un paio di consigli di next step, diciamo, per chi ha un lavoro tecnico e nello specifico magari nella data analytics e vuole provare a fare carriera, quindi qualcosa che possano portarsi a casa, ecco.
Ma io ripeto i punti che ho detto prima, perché secondo me il difetto, almeno nella mia esperienza, il difetto che riscontro più spesso in chi fa quel tipo di professione, come dici tu, è il fatto che tendono a essere persone innamorate giustamente di quello che fanno, il che li porta a vivere un pochino in un mondo separato dal resto dell'organizzazione e focalizzati a fare bene quel pezzettino lì, e questo in un organismo aziendale è limitante, l'abbiamo detto, non stiamo a ripeterlo. Quindi sforzarsi di capire le altre persone, sforzarsi di capire il business, come diceva Maurizio, sforzarsi di ascoltare, essere curiosi, anche fare domande, questo è molto importante, per riuscire a calare diciamo, il lavoro che loro fanno in una realtà aziendale che non è interessata al lavoro che loro fanno, è interessata all'outcome del lavoro che loro fanno, e quindi bisogna parlare di quello, non bisogna parlare di righe di codice, bisogna parlare di quello che il codice fa. Ok, ecco, questo secondo me è il takeaway principale ed è quello che almeno personalmente mi ha cambiato la prospettiva e ha cambiato anche significativamente la direzione della mia carriera.
Permettimi una battuta, diciamo ChatGPT sta imparando a scrivere codice come molti programmatori, forse non è ancora a livello del programmatore umano, ma è molto vicino, quindi se sappiamo solo scrivere codice, fra un po' avremo qualche problema, ecco. Maurizio, tu ci vuoi lasciare qualche altro, diciamo, takeaway, qualcosa, qualche lezione, ecco, che dobbiamo portarci a casa, qualche punto importante?
Guarda, io credo che, per ricollegarmi alla cosa che ha detto Davide, il punto fondamentale sia capire che facciamo parte di un business. A me piace ogni tanto fare quella provocazione, no, del... qual è la differenza tra... Scusa, c'è il cane dietro che si sta strozzando. Qual è la differenza, cosa fanno Toyota, Mastercard e Bayer? Ah, cioè, quello fa la macchina, quello fa i servizi finanziari, quello fa... No, fanno tutti la stessa cosa. Producono soldi per gli shareholders attraverso le macchine, attraverso i farmaci e attraverso i servizi finanziari. Quando mettete questo paio di occhiali, cioè, scoprirete che i business alla fine sono identici. Il direttore di finance in tutte queste aziende fa lo stesso identico lavoro. Procurement fa lo stesso lavoro, i ragazzi che si occupano di data analytics fanno lo stesso lavoro, per questo prima si inizia a uscire dalla concezione che quello che noi facciamo è soltanto relativo a questa parte di business, all'interno di questo business, prima possiamo crescere. Proprio la settimana scorsa parlavo con una persona in gambissima e lui diceva, ah ma sai, io sono specialista di questo settore industriale. Io faccio, no, tu sei uno specialista di contratti, tu gestisci contratti internazionali tra aziende di un certo calibro per certi volumi, lo fai all'interno di questo settore, ma le competenze che tu hai sono replicabili ovunque. E quindi, per collegarsi il punto qual è? Iniziare a fare esattamente questo sforzo di cui abbiamo parlato prima, cioè quello che io faccio a livello di dati, che cosa rappresenta all'interno del business, e poi mi accorgo che più mi rendo conto dei punti di contatto con le altre divisioni, più sono spendibile altrove, perché la persona che si occupa di vendita in una società fornitrice di materiale o servizi è potenzialmente un ottimo buyer, perché la sua controparte dall'altro lato è qualcuno dell'ufficio acquisti. Chi si occupa di, come accennava prima Davide, no? Quando sei finance, finance parla con tutti, parla con real estate e facility management, parla con engineering, parla con procurement, parla con operation, perché tutti quanti hanno un impatto lì. Quindi capire quali sono i ponti tra quello che facciamo e le altre unità ci permette anche di scoprire quali sono i punti di contatto con gli altri lavori e come le nostre competenze sono spendibili in altre posizioni o in altre industrie e mercati. È sempre quel tirare su la testa di cui parlavamo prima.
Sì, assolutamente. Provo a riepilogare quello che ho capito, almeno i punti che abbiamo rimarcato più volte. E sicuramente c'è un tema legato intanto al nostro essere produttivi nella maniera giusta e sana. Quindi lavorare su quanto vogliamo che appunto il lavoro sia una parte della nostra vita, ma non tutta la vita. E per farlo dobbiamo investire prima su noi stessi attraverso delle abitudini o ad esempio anche attraverso il videocorso di Davide, che ovviamente consiglio, che lavora proprio su questo. Il secondo punto è lavorare su una strategia e quindi non aspettarsi che le cose arrivino in automatico, ma pianificarle. E poi tutto il grandissimo tema della comunicazione, che nel mondo dei dati ha una doppia faccia della stessa medaglia, perché da un lato è la parte un po' forse più complicata, perché appunto si è abituati a risolvere un problema tecnico, complesso tecnicamente quanto si voglia, ma poi difficile da spiegare proprio perché complesso, e invece è la parte fondamentale. E poi, diciamo, il rovescio della medaglia è che è quello che ci permette di essere trasversali. Prima Davide parlava di un linguaggio, quello, cioè che i dati sono un linguaggio, quindi questo è fondamentale proprio perché ci dà una trasversalità rispetto a tutte le funzioni aziendali, ci permette anche di conoscerle in una maniera un po' più approfondita, perché se devo analizzare, non lo so, il comportamento d'acquisto degli utenti, io sarò costretto a studiare in una maniera più o meno automatica tutte le righe fattura di tutti i clienti, e quindi a capire cose che magari se avessi fatto ad un livello di astrazione maggiore avrei perso. E quindi questo ci permette di conoscere davvero il business, a patto poi però di non fermarci solo al tecnicismo. Quindi secondo me questo è il grande messaggio, e l'altro messaggio è quello di non relegare un po' questa funzione solo all'IT, ma di portarlo un po' in tutte le funzioni. Quindi, diciamo, il consiglio forse non detto è che se lavoriamo con i dati da tanto e vogliamo provare magari anche a cambiare un po' punto di vista e uscire magari dall'IT, perché diciamo la stragrande maggioranza di chi lavora con i dati sta nell'IT, provare a fare un po' il passaggio e guardare lo stesso problema da un altro punto di vista. Quindi io vi ringrazio tantissimo e sono super felice di aver messo, diciamo, 40 anni di carriera in una chiacchierata in cui ovviamente io avevo solo da imparare, e poi vi farò sapere fra una decina d'anni se i vostri consigli su di me hanno funzionato. Spero che, diciamo, tutti i nostri ascoltatori abbiano preso degli spunti interessanti. Non so se avete qualcosa da aggiungere a quello che ci siamo detti, e in caso contrario vi ringrazio ovviamente, e poi ci aggiorniamo, perché voi lo sapete, io vi proporrò nuove puntate, ormai siete cascati un po' nel tranello di avermene concessa una, ve ne chiederò altre in futuro.
No, grazie a te Fabiano per aver organizzato questa cosa, spero anch'io che quello che, insomma, almeno lato mio ho condiviso possa essere stato utile. Se qualcuno avesse domande mi può contattare su LinkedIn tranquillamente, che è l'unico social media che utilizzo, e quindi lì mi si trova facilmente.
Perfetto, grazie anche da parte mia a tutti, la pazienza di ascoltarci per un'ora. Come sempre gli argomenti sulla carriera sono così interessanti, cioè si potrebbe andare avanti per ore. Infatti con Davide, quando abbiamo fatto i video, ci dobbiamo sempre bloccare a un certo punto, perché sennò si va a ruota libera. Grazie davvero dell'invito, è sempre un piacere anche rivederti, Davide.
Anche per me.
Grazie ancora, buona serata, e grazie a tutti per averci fatto compagnia alle 9 di sera.